Inizierei con la lettura di Eliyahu Meshabeach, che trovate in questo foglio qua, in ebraico e in italiano sotto, è preso dal Sidur Morasha. Allora, come vedete, Eliyahu Meshabeach, qua l'ho evidenziato, ha una struttura parallela. Per esempio, allora, leggiamo, Eliyahu Meshabeach, la donna Kol, corrisponde alla tesi che dura le sue. Che Alero Shabbat vuol dire abbiamo il dovere di lodare, corrisponde alla Tet Gedullah, che vuol dire di dare sempre di raccontare, riferire la grandezza di Hashem. La Dona Kol corrisponde all'Iser Bereshit, è una struttura parallela che è quasi perfetta nella prima parte, nella Lemus Abeach, nella Schiene Caverà è un po' più traballante, però comunque la maggior parte dei versi sono paralleli e questa struttura è un modo della poesia antica ebraica che troviamo già nel Tanakh, per esempio nella Shirat HaZinu. Dove il primo verso è Avinu Hashamayim Va'adabera Vipishma Aretz Imerfi Yarov Kamatan Dixi Tizal Katalim Radi, è tutta in ebraico si chiama Choser Bemilim Shonot, il verso ripete le stesse cose con diverse espressioni. Poi secondo alcuni commentatori ci sono dei significati precisi in ogni parte del verso, però comunque questa si chiama la struttura, il parallelismo della poesia ebraica e anche in molti Teilim si ritrova questa struttura. Quindi questo già ci indica l'antichità di questa tefilà. Allora, il tema di Eliyahu Meshabeach è la distinzione che Hashem ha fatto tra il popolo di Israele e tutti gli altri popoli. I versi centrali sono Shelo Asano che Goia Aret, Shelo Asano che Mishpachot HaRatzot, cioè che non ci ha fatto come i popoli della terra e non ci ha creato come le popolazioni della terra sempre, Shelo Asano che Kenukhem, che non ci ha dato la loro parte, non ci è stata data la loro sorte, cioè ci sono stati dati dei compiti diversi e anche dei diritti diversi. Shemish Tachavim Leirim Lever Varik, perché loro si inchinano a idoli Lever Varik, a nullità e falsità, Umitparelim e Lelo Yoshia, e pregano a un Dio che non salva, che non ha la forza di salvare nessuno, perché sono appunto delle Avodazara. Idoli di Avodah Zarah. E questo è il verso della Tefilah di Eliyahu Meshabeach su cui si è poi scatenata la censura da parte della Chiesa e che poi vedremo nel corso della lezione più approfonditamente. Ve'anu Koreim Mushtachavim, Lifnei Melech Malchem Melachim HaKadosh Baruch Hu. E noi ci prostriamo e ci inchiniamo Lifnei Melech Malchem Melachim davanti al Re dei Re dei Re, HaKadosh Baruch Hu, il Santo Benedetto Egli sia. C'è uno che chiamava Yosef Daret, lui che ha steso il cielo e ha creato la terra, le chissè che vodò, Bashamani Mal, poi vedremo perché queste diverse versioni nelle parentesi, comunque le chissè che vodò è il trono della sua gloria, Bashamani Mal, è nei più alti cieli, Ushkinatu Zove Govemro Mim, e la residenza della sua potenza è sempre nelle sommità. U Hashem Elokeinu Non Mi Levadò, lui è il Signore nostro Dio e non c'è nessuno all'infuori di lui. Emet Malkenu, lui il nostro re è vero, oppure possiamo tradurre meglio, è giusto. Venu Zulatò e non c'è nessuno all'infuori di lui. E poi ci sono questi versi presi dal Tanakh che sono stati aggiunti in un secondo momento, quando la Tefillah di Eliyahu Meshabeach è stata introdotta in un contesto diverso da quello a cui era stata destinata all'inizio. E La seconda parte di Alleno di Shabbat è al fine Kavirah, non è detto che sia legata e che siano state scritte insieme, uno con, insieme all'altro, però comunque sono state messe insieme nella Tefilà e quindi vengono anche commentate insieme. E la seconda parte di Alleno di Shabbat è molto diversa dalla prima, perché nella prima c'era la distinzione netta tra il popolo di Israele e i popoli idolatri. Nella seconda parte di Alleno de Shabbat si prega per il futuro che tutti i popoli riconoscano Hashem come Dio, e quindi è una preghiera per, diciamo, universale. Vediamo di capire quando è stata scritta questa tefillah, quando è stata composta questa tefillah. La prima fonte che abbiamo su Alleno de Shabbat è una Teshuvah di uno dei Geonim, Ravai Gaon, che è del 800-900, era volgare, e che avete nella prima fonte. Si trova nel Shut Sharei Teshuvah, uno Shut appunto di Geonim, che tra l'altro è stato commentato da Rabbi Israel Moshe Kazan, che è stato un rabbino, era un rabbino che veniva da Israele, sefardita, ma che è stato rabbino capo di Roma per una decina d'anni, nella prima metà dell'Ottocento. Ha scritto un commento a questo libro di Teshuvot che si chiama Ye Ayam, che vuol dire letteralmente le isole del mare, ma che Ayam è l'acrostico di Israel Moshe, che è il suo nome, quindi anche questa teshuva, come dicevamo prima, possiamo studiare qualcosa che ci lega allo studio ebraico fatto in Italia. Allora, questa teshuva, leggo la frase che ci interessa, dice Yoshua Tiken Alenu Meshabeach, quindi Yoshua, il successore di Moshe Rabbenu, ha istituito, ha composto la tefilà di Alleno de Shabbat, Velav Umi Taknat Rabbanan, e non è una, sto alla seconda riga, Velav Umi Taknat Rabbanan, e non è una istituzione dei rabbini, è la Yoshua Tikkeno, ma Yoshua l'ha istituito, che significa su Israel, l'Ares, qua è un po' cancellato, quando il popolo di Israele è entrato nella terra di Israele. E perché l'ha composto? Perché ha composto questa tefillah in modo che lo possano dire, quindi che possano recitare questa tefillah, che non è una tefillah in realtà. Noi diciamo tefillah di Alleno Shabbat, ma in realtà è una dichiarazione, di fede nell'unità, unicità di Hashem. Le avvir ben mispecosta Adamale Goyarasot, per distinguersi dalle altre popolazioni della terra di Israele, che erano tutte idolatre, come sappiamo. Vicequarti Beru Alehem Eloa. E in questa tefilà devono anche ricevere su di loro appunto la fede in Hashem. Ve'alkach iken l'pnei melech manchem nashim ha'kadosh baruch hu shimishtachavim ma shelo hayu mishtachavim bechutz la'aretz, e ha anche istituito che all'interno di questa tefilà ci sia anche un inchino, che è appunto quello che si fa ancora oggi quando si dice shem shtachavim le'rilim le'elvari umitpalim le'elo yoshia, non ci si inchina, anzi bisogna stare attenti, perché in questa frase c'è scritto che mentre i popoli idolatri si inchinano agli idoli, noi invece noi ci inchiniamo davanti ad Hashem, a Kadosh Baruch Hu, e appunto in questa fase si fa l'inchino. C'è un'altra teshuva di Geonim che non è accettata da tutti, ossia alcuni rabbini, tra l'altro anche il Chida, Rabbi Chaim David Azulai, che è stato rabbino a Livorno, accettano quest'altra teshuva che parla di Alleno de Shabbat, che dice alcune cose in più rispetto a quello che sappiamo da questa prima teshuva, ma altri come Rabbi Israel Moshe Kazan e altri rabbini invece la ritengono una teshuva posteriore che invece non è de Geonim e quindi che non l'ho riportata qua, ma leggendola si capisce benissimo che tutto di un'altra scuola, fa dei commenti che si riferiscono anche alla Kabbalah, quindi sicuramente non è De Geonim. La seconda fonte è un commento di Elazar di Worms, che è un commento alle Tefillot. Elazar di Worms era uno dei primi Hasidim, era di Hasidei Ashkenaz. Il primo cassidismo è anche una delle prime fasi della Kabbalah e infatti tutto il suo commento alla Tefillah segue non è un commento come potremmo leggere oggi nei commenti moderni o anche per esempio di Rav Kook, ma è un commento differente che usa molto le Gematriot. In questa Tefillah lui spiega, in questo caso non c'è un'altra Gematria, ma la vedremo dopo. In questo commento dice che Aleinu Lishabach è come Shir Hashirim, è come il canto dei cantici, ossia cosa vuole dire. Penso che voglia dire che c'è un commento famoso di Rabbi Akiva che dice che tutti i libri del Tanakh sono santi, sono Kodashim, ma il Shir Hashirim, il canto dei cantici, è Kodesh Kodashim, è il più santo di tutti. Quindi quando Rabbi Elazar di Worms dice che Aleinu Lishabach è come Shir Hashirim, forse si sta riferendo alla santità che è il Sodot, ai misteri che si nascondono in questa Tefillah, e quindi possiamo dire che è una delle più il Kodesh Kodashim della Tefillah, possiamo dire. Cosa aggiunge qua Rabbi Elazar di Worms, il Rokeach, chiamato Rokeach perché ha scritto anche un libro che si chiama Rokeach. Alla seconda riga dice che Shir Hashirim u, questo è un Shir Hashirim, Yeshua Isha Elohim Isdo, e Yeshua, uomo di Dio, l'ha istituito, che Shinichnas la Ares Akdosha, quando è entrato nella Terra Santa, verrà chi Kukota Goim Hevelem, e ha visto che le leggi, i comportamenti dei Goim era tutto falso, Yitzchil Lifrot Kappah Vashamayma, ha iniziato a stendere le sue braccia verso il cielo, Vekara al Birkav Vema, e si è prostrato sulle ginocchia con timore, Veamar Bekol Ram Binibun Amisameach Alev, e ha detto ad alta voce con un canto che rallegra il cuore, Lechaven Aleinu Lishabach, e ha detto la Tefillah di Aleinu Lishabach. Quindi da qua impariamo, abbiamo già visto nella Teshuvah di Geonim che durante l'Aleinu Lishabach bisogna anche inchinarsi, ma qua vediamo anche un secondo elemento, sia quale, che bisogna dire Aleinu Lishabach Bekol Ram, ad alta voce, Benigura Mesameach Alev, e con un canto che rallegri il cuore. E il fatto che oggi in molti, tra gli Ashkenazim Aleinu Lishabach si dice a bassa voce, ma come tutte, la maggior parte delle filotti si dice a bassa voce, ma anche tra di noi italiani, almeno a Roma, Aleinu Lishabach si dice a bassa voce, che è un po' strano, visto che tutta la Tefillah nell'uso italiano è letta dal Chazan ad alta voce. Allora, il fatto di dirla a bassa voce è ovviamente causato dalle persecuzioni che c'erano state per Aleinu Lishabach da parte dei cristiani. Quindi, per paura, lo dicevano a bassa voce. Infatti, il mio morè Sandro Di Castro mi ha insegnato che oggi a Roma bisognerebbe dirlo ad alta voce. Infatti lui penso che lo dica ancora ad alta voce. La terza fonte è un altro commento al Siddur di Rabbi Shlomo di Worms, che è un Talmid del Roker, di Rabbi Lazar di Worms, che è in discussione con Rabbi Lazar, porta un'altra opinione, secondo la quale Aleinu Shabbat non sarebbe stata scritta entrati quando Yehoshua entrò nella terra di Israele, ma durante l'assedio della città di Jericho, quando gli ebrei, come sappiamo, girarono intorno alla città di Jericho per 7 giorni e all'ultimo giorno girarono per 7 volte con i shofarot e le mura di Gerico caddero. Rabbi Shlomo di Worms dice che, porta questa opinione, che Rabbi, questa tradizione, che Yeshua scrisse questo Aleinu Shabbat proprio durante la caduta delle mura di Jericho. E infatti poi c'è questa opinione è stata sviluppata da un rabbino medievale, Rabbi Moshe bin Machir, che era un rabbino che stava a Sfat nella scuola della Rizal, quindi un cabalista, e Rabbi Moshe bin Machir nel libro Seder Hayom dice che è proprio grazie ad Aleinu Shabbat che cadono le mura, nel Tanakh c'è scritto che cadono le mura perché c'erano i shofarot che suonavano e le urla degli ebrei, ma Rabbi Moshe bin Machir dice che era grazie al fatto che gli ebrei in quel momento pregarono con questa tefilah di Aleinu Shabbat, e porta la tradizione che dissero Aleinu Shabbat per 7 volte, quindi durante 7 giri dissero Aleinu Shabbat, e al dritto e al rovescio. Cioè, una volta Aleinu Shabbat, seguendo Aleinu Shabbat da Donna Kol fino alla fine, e poi la fine di Aleinu Shabbat al contrario, Bechavot, Tivloch, Ad, Ulormeh, eccetera. E questo modo di leggere le Tefilot non c'è strano, non è strano. Dov'è che troviamo un altro...
La Parnassà,
e poi c'è un altro punto della Tefilah dove si dice al contrario un verso. Qualcuno lo sa? Quando si fa una volta al mese. Una cosa che si fa una volta al mese.
Non ricordo.
La Birkata Levanà.
Si
dice un verso al contrario, al dritto e al contrario. Quindi è un modo, secondo i cabalisti, di dire le tefilot, che ha una certa...
Ma nel Siddur è scritto normalmente, bisogna...
No, è scritto al contrario. Cioè, si potrebbe anche leggere al contrario.
Una tefilata per la sciacqua non è tefilà, è proprio una frase,
è un verso,
Della Torah.
Ah,
ecco,
sì, il pola le eme mato la faca, bigdol zero achai, demuka aven. Il pola le eme e mato la faca, bigdol zero achai, demuka aven. Poi caven
il demuka. Ah, è vero, guarda, bravo, grazie.
Quindi è un modo di dire tefilot che ha una certa influenza sui mondi superiori. Comunque, è uno dei modi che secondo i cabalisti di dire le tefilot. Quindi anche Aleinu Shabbat era stato detto al dritto e al contrario. E infatti c'è un uso di leggere Aleinu Shabbat per 7 volte al dritto e al contrario di Kippur. Non so perché proprio di Kippur, comunque forse perché come in Jericho il fatto di dirlo per 7 volte a dritto al contrario ha fatto cadere le mura della città di Gerico, così anche a Kippur, dicendo la Aleinu Shabbat, noi vogliamo far cadere la Mishkat Barzel, la separazione di ferro che ci separa tra noi e Hashem. Quindi questa è un'altra opinione. Abbiamo visto 2 opinioni. Una secondo cui Yeshua ha istituito Aleinu Shabbat appena entrato nella terra di Israel per distinguere il popolo dagli altri popoli che erano tutti idolatri. La seconda opinione, riportata da Rabbi Shlomo di Worms, è che l'hanno detto quando durante l'assedio della città di Jericho. Secondo secondo i Rocher, Abiatà di Wons, il fatto che Yoshua abbia scritto l'Eno di Shabbat è alluso e si può ritrovare proprio nella Tefillah. Allora, se prendete la fotocopia con il testo di Alleno e Shabea, ci sono delle lettere in grassetto.
Sì.
Quali sono le lettere?
Quelle
in grassetto. Allora, ma prima nella prima parte. Allora, Ein Shin Vav Hei. Che vuol dire? Provate a leggerlo al contrario. Che sembra un gioco della settimana enigmistica. Qual era il nome di Yoshua? Qual era il nome di Yoshua prima? Il primo nome di Yoshua qual era?
Osea.
Allora, il nome vero di Yoshua era Osea.
Sì.
Che da non confondere con il profeta, cioè,
no.
È un'altra cosa. Comunque,
in qualche modo c'è l'acrostico.
C'è l'acrostico. Hey, Vav Shin Ain. E perché? Primo perché Osea e non Yoshua, secondo perché al contrario. Allora, il Rocher spiega che questo è un segno di umiltà da parte di Yoshua, che non ha voluto alludere né al suo nome importante, perché Yoshua era il nome che era stato dato da Mosè al suo talmid Yoshua per salvarlo dalla stata Meraglim, dal pensiero cattivo, dall'intenzione cattiva degli esploratori. Quindi era il nome importante, quindi per intero di umiltà ha messo il nome quello più o meno importante, e poi l'ha nascosto perché l'ha scritto al contrario, pure questo è un segno di umiltà. E invece nella seconda parte, in Kaf Nun, è l'acrostico di Achan. Qualcuno sa chi era Achan?
Achan
sempre nel libro di Yoshua
era dove l'orologio di Achan. Ah no, era.
No, quella era. No, il forno di Achanai.
No, non lo so,
vabbè. Comunque, Achan era, sempre nel libro di Yoshua si racconta che nella sede di una delle città, adesso non mi ricordo, forse pure proprio Jericho, Jericho era stato detto che Hashem aveva ordinato di non prendere nulla del bottino della città, e Achan invece aveva preso e quindi era stato condannato perché aveva trasgredito all'ordine di Hashem. E allora prima di morire fa un vidui, fa una missione del suo peccato, quindi Hoser Bitsula, e secondo i commentatori questa seconda parte al Kene Kavela sarebbe il suo vidui, sarebbe una sua tefillah, e quindi anche lui ha alluso il nome nelle prime tre parole. Allora, queste sono le tradizioni riguardo a Neuro Shabbat. Appunto, Aleno Shabbeach è stato Meyuchas, si dice che è stato composto da Yoshua, e Alkane Kavelach si dice che è stato composto da Achan. Però non tutti sono d'accordo, anzi molti tendono a spostare la composizione di Aleno Shabbeach e Alkane Kavelach all'epoca del tra la Mishnah e la Gemara, ossia dicono che è stato scritto da Rav. Rav era la prima generazione di Amoraim, quindi è anche chiamato Tanna, quindi è lo spartiacque tra la Mishnah e la Gemara. Perché Rav? Perché Aleno Shabbeach, noi lo troviamo oggi nella Tefillah, ogni giorno lo diciamo alla fine delle Tefillot quotidiane. Ma all'inizio il vero punto della Tefillah dove compariva era soltanto nel Musaf di Rosh Hashanah, crediamo anche oggi, però l'origine di Alei Shabbat nella Tefillah era proprio nel Musaf di Rosh Hashanah. È l'introduzione alle Malkuyot, ai versi sulla regalità di Hashem. E queste introduzioni sono chiamate nei Midrashim e nello Yerushalmi Tekiata de Rav, oppure Tekiata de Ver Rav, che vuol dire Tekiata sono i testi da Litzkoa, i testi dove si suona lo Shofar, de Rav, di Rav, oppure de Ver Rav della scuola di Rav, vuol dire che sono stati scritti e composti da Rav oppure dai suoi talmidim, dai suoi alunni. E quindi, siccome Alei Shabbat si trova nel Musaf di Rosh Hashanah, è una di queste introduzioni, allora secondo molti è stato scritto proprio da Rav. Però ci sono alcuni commentatori che mettono insieme le due tradizioni e dicono che Yeshua ha scritto Alei Shabbat e Rav, per poterlo inserire, introdurre nella Tefillah di Musaf di Rosh Hashanah come introduzione ai versi di Malkuyot, ha aggiunto alcune parole che si riferiscono appunto alla regalità di Hashem, per esempio forse avrà aggiunto, non lo so, il Nemelech Malchem Nachim davanti al re di re di re, oppure ci sono altre espressioni, Emes Malchem, il nostro re è giusto, o alla fine tutti riceveranno su di loro il gioco della tua regalità. Ci sono delle espressioni che fanno riferimento al Malkut di Hashem. Quindi, secondo per esempio Rav Elimunk, un commentatore moderno alla Tefillah, è di questa opinione, ossia che Yeshua ha scritto Alei Shabbat e Alkene Kamelach, e poi è stato è stato adattato alla Tefillah di Musaf di Rosh Hashanah e ai versi di Malkuyot. Ci sono anche altre opinioni su chi ha composto la Shabbat, però le lasciamole adesso, non vorrei entrare. Per chi è interessato può vedere può leggere questo articolo che trova online sul sito. Adesso vorrei invece passare quando è stato introdotto nella Tefillah di ogni giorno, ossia alla fine delle Tefillot, che è il punto dove conosciamo noi Alei Shabbat. Noi conosciamo Alei Shabbat oggi come chiusura della Tefillah, come Tefillah finale della Tefillah di Shachrit, Mincha e Arvit. In realtà poi vedremo che non è secondo tutti gli usi, non secondo tutti gli usi la Tefillah di Alei Shabbat chiude tutte e tre le Tefillot. Allora, Alei Shabbat lo troviamo sempre riferito dal Sefer HaRokeach, Tabita Tzadikot, come Tefillah finale della Tefillah di Shachrit. E anche in vari Sidurim medievali, per esempio il Masasor Vitri e il Sidur di Rashi, che sono stati scritti da Talmidim di Rashi, o anche Rabbi Menachem Meiri scrive che è stato stabilito di leggere alla fine della Tefillah un salmo oppure Alei Shabbat. Da qua vediamo che ancora non era stato stabilito come regola fissa e accettata da tutti, però poi è stato accettato di terminare la Tefillah con Alei Shabbat, che infatti uno dei Rishonim, dei più importanti rabbini medievali, il Rabbi Yaakov Ben Asher, autore del Tur, scrive nel Tur che alla fine della Tefillah di Shachrit si dice Alei Shabbat. Quindi il Tur dice alla fine della Tefillah di Shachrit. Allora la domanda è se la Tefillah di Alei Shabbat è stata introdotta come chiusura della Tefillah di Shachrit o di tutte le Tefillot. Forse qualcuno sa che c'è una nel rito italiano non si dice Alei Shabbat alla fine della Tefillah di Mincha. Allora, questo uso è sbagliato o no? Allora, scrivendo questo articolo ho trovato alcuni commentatori antichi che per esempio Rabbi Chaim Ben Shemuel di Toledo scrive che la Tefillah di Aleinu Shaveach si dice solo alla fine della Tefillah di Shacharit e alla fine di Arvit. E perché? Perché non alla fine di Mincha? Perché la Aleinu Shaveach, come abbiamo visto, tratta della citazione del gioco del Malkut Shamayim, del gioco di Hashem, e in particolare che cosa diciamo nella Tefillah di Aleinu Shaveach? Che noi preghiamo e ci inchiniamo a Hashem, che è uno, l'unico Dio. E allora secondo questa interpretazione dell'Aleinu Shaveach come accettazione di Hashem come unico Dio, a che cosa può essere assimilata? Quale altra tefillah può essere assimilata? Quale tefillah importante, diciamo? In quale tefillah importante, diciamo?
Lo Shema
Yisrael, Hashem Echad, Dio è unico, quindi quando è che si dice lo Shema? Shachrit e Arvit. E quindi anche Aleinu Shaveach, secondo Rabbi Chaim Ben Shemuel, non va detto alla fine di Mincha, perché Mincha non c'è lo Shema, va detto solo alla fine di Shachrit e alla fine di Arvit, perché è proprio legato allo Shema. E quindi questo può essere una spiegazione all'uso italiano di non dire Aleinu Shaveach alla fine di Mincha. Un'altra spiegazione è riportata da un rabbino yemenita, Rabbi Ichia Salak, a nome di Rabbi Yitzhak Vena, perché anche gli yemeniti non dicono Aleinu Shaveach alla fine di Mincha. E il motivo per cui si dice in generale Aleinu Shaveach alla fine delle tefillot è per distinguerci dai popoli idolatri che pregano il sole e la luna. Allora, il sole sorge la mattina e quindi Aleinu Shaveach che viene a contrapporsi all'idolatria, al culto del sole, si va detta Shachrit, e la sera va detto ad Arvit, perché viene anche i popoli idolatri adoravano anche la luna, quindi bisogna ricordare che noi non ci inchiniamo agli idoli, non preghiamo al sole e alla luna nei momenti in cui si vedono, cioè nei momenti in cui si vedono in particolare in modo, alla mattina con il sole, all'alba, per chi dice sarebbe l'alba, e la sera con la luna. Queste sono le possibili spiegazioni all'uso italiano di non dire la tefillah di Aleinu Shaveach alla fine di Mincha. E ci sono alcuni che dicono che quando si dice Mincha e Arvit insieme, allora in quel caso non si dice Aleinu Shaveach, ma invece quando si separano Mincha e Arvit, allora andrebbe detto anche dopo Mincha. Però questo non è l'uso italiano, infatti noi possiamo vederlo facilmente a Roma, basta andare a una tefillah di Mincha, Mincha Gedolah, cioè al pomeriggio quando non è attaccata ad Arvit, per esempio ai digiuni o la vigilia di Kippur o semplicemente Shabbat, anche se Shabbat poi la Tefillah Shlishit potrebbe essere un collegamento. Comunque basta vedere a Roma o a Milano o in altre comunità italiane che Aleinu Shaveach non si dice neanche quando Mincha è staccato da Arvit. E ho trovato una fonte in un Cosec italiano che stava a Firenze, Rabbi Daniel Perni della seconda metà del 1700, che riporta nel suo Shus, nel suo libro di responsa, Ikare Adat, e scrive, e qui a Firenze i sefarditi lo dicono, Aleinu Shaveach, e mentre gli italiani non lo dicono, quindi questa è più chiara di così, qua c'è scritto che gli italiani non dicevano Aleinu Shaveach alla fine di Mincha a Firenze, e questo non credo ci siano molte differenze tra gli italiani di Firenze e gli italiani di altre città. Il forse vabbè, questo lo trovate anche nella fotocopia, nell'ultima fonte, quella scritta in Rashi, quindi non la leggiamo, comunque quello che ho detto ora, dove c'è questa citazione dell'uso di Firenze, l'ultima riga, UFO Firenze, Asfaradim, Omrim Otov, italiani en Omerim. Adesso vorrei soffermarmi un attimo sulle questioni che sono nate tra gli ebrei e i cristiani, ma non solo, come vedremo, sulla tefilà di Aleinu Lishabeach. Allora, ovviamente Aleinu Lishabeach se seguiamo l'opinione che è stata scritta da Aleinu Lishabeach, è stata scritta da Yeshua, ovviamente non può sicuramente esserci nessun riferimento ai popoli, ai cristiani o ai musulmani. Se diciamo che l'ha scritto Rav, allora alcuni critici moderni dicono che Rav stava in Babilonia e non poteva aver conosciuto Gesù. Questo lo scrive un critico importante, che tra l'altro è stato anche in Italia, Ismar Elbogen, però Rav Disegni, Rav Rashi, di Roma, mi ha fatto notare che nella Gemara quando si parla di un'altra Berakha, un'altra tefilah, la Birkat Aminim, la Berakha per gli eretici, che secondo molti è stata scritta contro i giudei cristiani. Allora, quando si parla della Birkat Aminim, è portata nella Gemara anche un'opinione di Rav. E anzi, Rav dice che bisogna dire questa Birkat Aminim, e se un Chazan che sta dicendo la Birkat Aminim si interrompe, allora secondo Rav bisogna cambiare Chazan, perché potrebbe essere che si è interrotto perché non vuole dire la Birkat Aminim, perché forse è un eretico oppure è in amicizia con gli eretici. Allora qui vediamo che Rav è al contrario, Rav è proprio uno dei istitutori di Berakhot e Filot che vanno che vogliono contrapporsi al cristianesimo, o almeno ai giudei cristiani, non al cristianesimo di oggi, quelli che stavano a metà tra l'ebraismo e i cristiani e il cristianesimo. Comunque, a prescindere se chi ha scritto Aleinu Lishabeach si riferisse o no ai cristiani, ci sono molti manoscritti medievali dove è scritto chiaramente che nelle spiegazioni di Aleinu Lishabeach è scritto chiaramente che ci si riferisce a Gesù e a Maometto. E quali sono le parole in cui si riferisce a Gesù e Maometto? Allora qua i commentatori medievali usano la gematria, è una gematria abbastanza famosa anche. Quando c'è scritto Level Varik, allora la parola Varik in gematria quanto è? Chi sa calcolare?
6.
Vav e 6. Resh?
200.
Yud è?
10.
Uf?
300. No.
Prima della resh?
100.
Quindi?
100, 200, 300.
300?
16.
Ora qual è la chiamata di Yeshu? 316. Quindi, secondo i commentatori ebrei medievali, che ovviamente subivano le persecuzioni dei cristiani, quindi ce l'avevano con i cristiani e anche con il loro Dio, quindi avevano commentato Varik dicendo che si riferiva a Gesù.
Ma c'è Yoshia che Se uno dovesse cercare qui un riferimento a Gesù, El lo Yoshia.
Ah, è vero, questo non ce l'ho mai detto.
Un Dio che non porta salvezza.
Stranamente, però questo non l'hanno. Non mi sembra che lo riportano, lo segnalano i commentatori medievali, ma neanche mi sembra che i censori mi sembrano. Non lo cancellino, si può vedere qua.
Puoi cancellare dopo
potrebbe
sì.
Probabilmente sì, anche questo era considerato, infatti veniva cancellato dai censori sia Evelmaric che l'Elio lo Yoshia. Non so se avevano visto questa allusione a Gesù. Comunque sicuramente è chiaro che il fatto che Evelmaric alluda a Gesù è un commento ebraico, non sono stati cristiani.
Censore non ci è arrivato, insomma, a fare la gematria.
Sì, possiamo dire che l'hai sentito, spesso i censori erano degli ebrei convertiti, perché già conoscere l'ebraico era difficile, poi anche conoscere la gematria e fare questi calcoli in una lingua non conoscevano era difficile, quindi spesso erano gli ebrei convertiti a fare queste censure. E invece l'allusione a Maometto, questa è un po' più è stata cambiata, infatti alcuni allora, il cambiamento è non la Evel Varik, ma è la Evel Velarik. E in questo le due parole hanno il valore numerico di Yeshu e Muhammad. Quindi alludono a tutte e due i nemici del popolo di Israele. E ci sono anche altre allusioni, per esempio la El Lo, ci sono anche in altre parole, vediamo anche altre gematriot, e infatti ci sono anche per questo delle diverse versioni. El Lo Yoshia è la versione di Roma, secondo l'uso di Roma. La El Lo Yoshia invece, secondo la comunità di Milano, penso sia pure sefardita. Comunque sono proprio per farvi per in modo che venisse anche un'altra chiamata, un'altra allusione a Yeshu o a Maometto. Questi sono i problemi con la censura cristiana. Infatti, se vedete nel punto 5, che è il Mafasor di Bologna del 1540, è uno dei due Mafazorim italiani che fanno riferimento per la tefila e il Minag romano di italiano. Allora, in questa alla terza riga, che col Amonam Shemish Tatavim non c'è scritto né l'Evel Varik né l'Elo Yoshia. Non è cancellato qua, cioè non è la censura che l'ha cancellato, sono gli stessi editori che non l'hanno scritto, hanno lasciato lo spazio vuoto, e questo era un modo, perché tanto
un'autocensura per evitare guai.
Sì, loro sapevano che comunque sarebbe stato cancellato, allora cosa facevano? Lasciavano lo spazio vuoto, e gli ebrei sapevano che quando arrivavano a questo punto dovevano dire a memoria le parole, perché i censori non sono Kadosh Baruch Hu che fanno i pensieri e fanno leggere le
lettere. Forse
le
portato il libro a casa, lo completavano ormai.
Sì, ci sono alcuni che sono stati completati, però poi sono stati ricancellati, perché evidentemente
andavano a controllare
a casa.
Non affondo il numero e il tipo delle prevaricazioni, anche a casa venivano a controllare i libri.
Ma controllare era poco, perché se pensiamo al rogo che hanno fatto del Talmud e di tutti i pre-Kodesh, E ci sono infatti molti macazzorini antichi dove si vede, da praticamente ogni macazzone antico c'ha, in ogni pagina praticamente c'è una parola che o nel commento o nel testo è qualcosa di censurato, perché anche bastava la parola goi, che a volte si riferiva al popolo di Israele, che anche la parola goi veniva cancellata perché era un'offesa. Allora, questo era un modo di salvarsi dalla censura, però non è stato sempre così. Ci sono stati anche dei cambiamenti nel testo di Alenu Meshabea per proprio per non so se poi gli ebrei che pregavano ricambiavano, però il testo fu cambiato, per esempio nel Macazzor di Concino, che è il primo Macazzor italiano che è stato stampato nel 1486, se lo vedete nella fonte 4, non è scritto She'em Mishtachavim, ma è scritto qua, è un po' cancellato, però è scritto She'ayu Mishtachavim. Qual è la differenza?
Al passato.
Al passato, perché vuol dire che quelli di oggi invece non si prostrano agli idoli. Quindi questo è un modo di difendersi dalla censura. E questa versione, She'ayu Mishtachavim, la troviamo fino all'800, Shaddad nel Macazor riporta ancora questa versione She'ayu Mishtachavim, porta anche tra parentesi She'em, però porta anche She'ayu. E un altro cambiamento è sulla parola Goim, che quando leggiamo Shelo Atano Che Goye Aret, che non c'è affatto come i popoli della terra, allora nel posto di Goye Aret, nello Shaddal, non so se anche negli altri Machazurim antichi, però troverete Shelo Atano Che Goye Aret, Gimel Alef Yud. Allora, Geim, che vuol dire in ebraico moderno? Geim, anighe,
orgoglioso.
Orgoglioso, ma vuol dire anche nell'ebraico della Mishnah o della Gemara, vuol dire anche i principi. Infatti, c'è una famosa Derasha, Shenei Goim Bevitnech, i due popoli nella tua pancia riguardo a Rivka, che si tratta di Jacob e Tav, o del popolo di Israele e Roma. Allora, questa Derasha è stata... La Gemara stessa fa la Derasha al Tigre Goim e la Geim, non leggere Goim, Bevitnech, ma Geim, principi. E quali sono i due principi che stavano insieme, mangiavano insieme, uno il principe, un principe di Israel e uno un principe di Roma? Erano Rabbi Yudan, sì, l'autore della Mishnah, e Antonino, che in realtà poi non è Antoninus, ma Corelio. Comunque, la Gemara stessa fa la Derasha e mette insieme queste due parole, Goim e Geim. Quindi qua probabilmente è stato un ebreo a fare questo cambiamento nel testo di Alenu Meshabea. L'hai trovato?
Bene, è ancora nel
sì, nello Shaddal. Non so se è un'introduzione nello Shaddal o prima, perché nel Macazor di Bologna e Soncino non c'è, non l'ho trovato nei futuri in altri.
Comunque lo danno una versione prevalente.
Sì. Che è quindi che non sia fatto come i principi della terra, come le popolazioni nobili della terra, al posto di Goyerat. Allora, questa è la censura da parte della Chiesa. Però c'è anche un'autocensura, che non è un'autocensura per difesa dalla censura cristiana, ma è un'autocensura, non si sa bene perché. Allora, alla penultima riga di Alenu, nella prima parte, c'è scritto Vechistech Kevodò, il trono della tua gloria, e tra parentesi è scritto Umoshav Yekarò, che vuol dire la sede della tua gloria, sempre. Allora, questa versione Umoshav Yekarò, che era forse, secondo molti, la versione originale, fu cambiata da alcuni, no? Cioè, ci sono stati alcuni che non hanno voluto cambiare perché era la versione originale, ma fu cambiata da molti o in Vechistech Kevodò oppure in altre possibili varianti. Perché? Perché Yekarò, qual è la chiamata di Yekarò?
10 110,
è l'anagramma di Marik. Quindi dire Moshav Yekarò, la sede di Yekarò, anche qua poteva essere al contrario, poteva essere a favore di Gesù, la sede Caso che sennò poteva essere Richesè che Mosciavi e Carola, la fede di Gesù passa mai in male nell'alto dei cieli. Quindi per questo motivo molti cambiarono Mosciavi e Carola con Richesè e Vodò, che invece non ha nessuna gematria. Però alcuni rabbini autorevoli, per esempio il Maharami Rothenburg, uno dei più grandi rabbini medievali, mantiene questa la versione originale Mosciavi e Carola, perché dice: allora a questo punto non possiamo, in ogni parola puoi trovare una chiamata che fa riferimento a qualcosa. Allora, se questa è la versione originale, non possiamo cambiarla. E quindi secondo alcuni è rimasta, mi sembra nel Rita Spinosita è rimasto Mosciavi e Carola. E poi ci sono stati alcuni che hanno messo insieme le due varianti. Ci sono alcuni manoscritti, sono vari manoscritti che poi se siete interessati potete trovare nell'articolo, tutto è scritto nelle note. Ci sono varie possibilità, per esempio Vechisè Yekaro, oppure Rihisò Ayakar, Rihisè Kivodò Ayakar, Umoshav Yekaro Upodò, Umoshav Kise Adorò. Ci sono alcuni che hanno messo insieme tutte e due le varianti, oppure hanno aggiunto altre parole. E quindi si è venuto a formare un miscuglio di versioni diverse, che è causato proprio da questa discussione, se Yekaro doveva essere lasciato oppure doveva essere cambiato perché faceva riferimento a Yeshu. Nei versi che sono aggiunti alla fine di Aleno Shabbat troviamo Hashem Imlok Bechavod e Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Abbiamo detto che questi versi sono stati aggiunti dopo. E perché ci sono questi versi? Perché sono parte della tefillah di Musaf di Rosh Hashanah. E quindi sono stati aggiunti per, non so se per sbaglio, per abitudine, sono stati aggiunti anche nella lettura Shabbat, diciamo, ogni giorno. Però secondo alcuni c'è un motivo per dire Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad alla fine di Aleinu Shabbat, come abbiamo detto, perché le due tefilot sono legate tra di loro, e quindi c'è un principio del Talmud del nome di Dio Hanan, mi sembra, che ogni verafà deve concludersi con un'allusione, deve tornare all'argomento con cui è iniziata quella stessa berakà. Per esempio, la berakà di Yotteror, la prima berakà dello Shema, prima dello Shema, inizia con Yotteror Borefoshet, la creazione della luce e dell'oscurità. E come finisce? Allora, se andate a vedere alla fine, come dice la fine? Certo, due, vediamo qua.
Niente.
No, c'è la versione schienatita che è Or Kadash al Sion Tahir Tekulamu Leoro, e fa riferimento quindi torna all'argomento della luce creata da Hashem. E la versione italiana, che non mi sfugge, non so perché, forse sono stato troppo assente dall'Italia, anche se dico ogni giorno viene quella schienatita. Allora, la versione italiana è Kamur Leoseo Ring Dolin Kilolam Fatou Kazone Taram Leira Lare, e porta un verso che è per colui che ha creato i grandi luminari, perché la sua bontà è eterna, e con la sua bontà le ha donati alla terra per illuminarla. Quindi questo è un esempio di una verità in cui si torna all'argomento iniziale, cioè la verità per per concluderti, deve ricollegarsi al primo argomento. Allora, possiamo dire anche la stessa cosa forse per Alain Rechabert. Abbiamo l'inizio di Alain Rechabert fa riferimento all'unicità di Hashem, alla differenza tra gli altri popoli che adorano tante divinità e tanti dei, mentre il popolo di Israele che si inchina e prega al re dei re dei re, che è uno solo, a Kadosh Baruch Hu, che è il santo benedetto che sia, e quindi per questo motivo forse si conclude l'Alei Shabbat con Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, per ricollegarsi all'inizio della Tefillah. Allora, ci sono, volevo concludere solo con alcuni usi legati ad Alei Shabbat. Allora, tanto il primo uso, quello più antico, è quello portato sempre dal Rabbi Razal Davont e da altri rishonim, di dire Alei Shabbat in piedi. Infatti, diciamo, sappiamo che fa detto in piedi, c'è scritto in nome di Shillah. E anche questo è alluso nella parola Alenu, che in gematria corrisponde a umumad, che vuol dire stando in piedi. Quindi questo è un uso di Alenu Shabbat. Poi ci sono altri usi, quello che ho detto, quello di inchinarsi, anche se non tutti si inchinano, mi sembra che i Shabbat non si inchinano quando dicono
no,
non si inchinano. Poi ci sono, forse avete sentito, che spero non abbiate visto anche, comunque ci sono alcuni che usano sputare durante, quando dicono Evel Varik, quando dicono le parole che fanno riferimento a Gesù.
L'ho visto solo una volta. No, era qui una signora di Mesha.
Ah, vabbè, comunque ci sono alcuni che, anche questo è un uso antico, è riportato dal Masha, dal nome del Maharil, o anche dal Taz, Rabbi David Levi, che è uno dei più importanti commentatori allo Shulchan Aruch.
Si potrebbe dire che è un uso esaurito.
È un uso non del tutto esaurito, c'è ancora a oggi. Ovviamente non è, intanto non è nei sefarditi italiani, no, per gli Ashkenazim è questo uso. Infatti tutti questi rabbini che ho citato sono Ashkenaziti. Anche se italiani, quando dico italiani, sono italiani di rito italiano, perché ho letto nell'ultimo libro di Ariel Toaf, Pasqua di Sangue, che dice che cita Morosini, che era un talmid di Leon da Modena che poi si era convertito.
Beh.
Che porta tutti gli usi con tutto quello che fanno gli ebrei per dimostrare quanto sono contro il cristianesimo e quanto sono incivili. Allora riporta anche che gli ebrei ashkenaziti di Venezia sputavano quando dicevano Alei Shabbat. No, forse è vero, forse sì, perché visto che esiste questo uso. Comunque anche in Italia c'era questo uso di sputare. Comunque molti grandi rabbini, anche l'autore della Torah in Mar, tipo Baruch Epstein, anche altri rabbini hanno vietato questo uso, vari motivi. Alcuni hanno detto che i popoli idolatri di oggi sono diversi da quelli che c'erano una volta, quindi il disprezzo verso, oppure possiamo dire che non sono così attaccati, quello che c'è scritto nel primo Tosafot di Massacre di Avodah Zarah, che anche se diciamo che il cristianesimo fosse idolatria, anche se diciamo che fosse idolatria, però non tutti sono adukim, sono così legati e così attaccati, come si dice a Roma, non sono attaccati. E quindi questo è un motivo per cui possiamo dire che oggi questo uso può essere anche annullato. Secondo altri, Mishum Dachesh Shalom, o Mishumeva, cioè perché lui non, perché è un, sarebbe un motivo di scatenare i cristiani contro di noi, quindi è meglio evitare di fare alcune di queste cose. E comunque alcuni rabbini, cioè la Mishnah Brura stessa, il più grande commentatore moderno, l'ultimo commentatore importante allo Shulchan Aruch, al Chelek Olah Chaim, riporta che quando uno a casa sua non, se uno a casa sua non scuda, allora non deve fare la stessa cosa nel Beit HaKnesset, cioè uno non deve non deve onorare più casa sua del Beit HaKnesset. Quindi siccome la maggior parte, quasi penso tutti, della sfera della gente civile non scusa a casa sua, la stessa cosa non va fatta a un tempio, e quindi questo per questo motivo molti oggi non hanno annullato questo uso. Altri usi riguardo a quando si dice Alenu Shabbat, oltre, come ho detto, a Mustafa di Rosh Hashanah, la parte, il punto originale della Tefillah dove è stato introdotto Alenu Shabbat. Poi è stato introdotto anche alla fine delle Tefillot di Shachrit e Arvit, secondo alcuni anche di Mincha. Ci sono alcuni addirittura che dicono, ho sentito a Tzfat un tempio, dove dicono addirittura Alenu Shabbat dopo Shachrit di Shabbat. Non dopo Shachrit, e poi un'altra volta dopo Musaf. Cioè anche se lo dicono una attaccata all'altro, dicono due volte Alenu Shabbat, alla fine di ogni Tefillah. Poi ci sono anche altre occasioni, per esempio alcuni usano dopo la Milah, fare Alenu Shabbat, e questo potrebbe essere spiegato in base al capitolo sulla Milah di Yoshua. Yoshua, che secondo la tradizione è colui che ha istituito Alenu Shabbat, è anche colui che ha fatto fare la Milah a tutto il popolo che non l'aveva potuta fare nel passaggio del deserto. Quindi prima di entrare nel Israele ha fatto fare la Milah. Quindi questo potrebbe essere un motivo per cui dopo la Milah si fa, alcuni sono fare Alenu Shabbat. E poi si fa Alenu Shabbat anche, non secondo tutti, secondo Eshkenazim, dopo la, e anche alcuni Sefardim, dopo la Birkata Levanà, la Berkat della Luna, e dopo la Birkata Hamà, la Berkat del Sole, che abbiamo fatto quest'anno. Perché? Proprio, allora, possiamo dire, intanto un motivo, motivo logico potrebbe essere, perché siccome noi diciamo queste Tefillò alla Luna e al Sole, qualcuno potrebbe pensare, o anche noi stessi nel nostro inconscio, che noi stiamo pregando alla Luna e al Sole, e quindi invece noi preghiamo Hashem che ci ha dato i luminari. Quindi dicendo a Alenu Shabbat noi ricordiamo che noi preghiamo e ci inchiniamo solo ad Hashem. Infatti quando si fa Alenu Shabbat alla Birkat Levanà e alla Birkat Hamà, bisogna stare attenti quando si fa Alenu Shabbat e inchinarsi verso il Mizrah, verso l'Oriente, non verso la Luna o il Sole. Un altro motivo dovrebbe essere perché sappiamo che Yoshua è colui che ha fatto fermare, ha fatto la Tefillah per fermare il Sole, secondo alcuni anche la Luna. Quindi questo potrebbe essere un altro collegamento, mi sembra Brabanel penso dica che anche la Luna. Quindi potrebbe essere un collegamento tra Yoshua e la Luna e il Sole. Un uso che troviamo nel rito italiano è di non dire Alenu Shabbat a Tisha B'Av. Quasi tutti lo dicono, tutti gli Ashkenazim e Sefardim dicono Alenu Shabbat a Tisha B'Av, a Arvit e a Shachrit. Qualche Sefardita non lo dice, ma la maggior parte lo dicono. E questo uso, che ancora oggi a Roma è rimasto, è riportato nello Shibboleth Leket e è spiegato in riferimento, in base a un verso del libro di Yeshayahu, di Isaia, che dice Gam ki tarbu Tefillah e Nemishomea, anche se voi pregherete tante, direte tante tefillot, io non le ascolterò. E quindi Alenu Meshabea, che inizia appunto Alenu Meshabea, il nostro dovere di lodare, di fare tefillot verso Hashem, allora non viene letto Tishabea proprio in base a questo verso. Vorrei finire con una regola riguardo a Alenu Meshabea, che come abbiamo detto è ha un nesso molto forte con lo Shema. Allora, una regola dello Shema è che quando si entra in un Beit HaKnesset e il pubblico sta dicendo lo Shema, anche se uno o l'ha già detto o va un altro minyan, comunque non sta, non dovrebbe dire lo Shema, siccome il pubblico lo sta dicendo, anche lui deve dire lo Shema. Perché? Perché la Gemara spiega, perché se non dici lo Shema insieme al pubblico potresti sembrare un kofer, un eretico, perché non riconosci che Hashem è l'unico Dio. Allora questa regola vale anche per Alenu Meshabeach. Quando il pubblico dice Alenu Meshabeach, anche se tu stai con un altro minyan, oppure questo che capita spesso nei minyanim qua in Israele, quando ci sono tanti minyanim di seguito al Kotel, quando uno arriva, sta per iniziare la tefillah, il minyan prima finisce la tefillah. Allora devi dire Alenu Meshabeach con il pubblico, anche se te non fai parte di quel minyan. Se lo senti, se stai insieme a gente che dice Alenu Meshabeach, devi dire con loro Alenu Meshabeach, perché se non lo dici, allora anche è la stessa cosa dello Shema, è come se riconoscessi che Hashem è il tuo Dio. Secondo alcuni basta inchinarsi quando tutto il pubblico si inchina, però non è che costa tanto dire un'altra volta la regola Shabbat, e quindi questa è la regola finale.
Senti, se per uno se
qualche domanda.
Se uno per errore dice la lei,
sì,
e lo dice in un momento che gli altri stanno facendo altri giochi, che sta pensando ad altro, e dopo loro dicono la lei, non lo fai insieme a loro, lo ripeti, anche se l'hai fatto solo prima tu. Cioè, io lo faccio solo, poi mi sono sbagliato, dopo loro stavano dicendo altre cose e poi dicono adesso facciamo la regno e io l'ho già detto, allora che faccio? Lo ripeto.
Ma secondo alcuni va ripetuto, alcuni dicono che basta, alcuni per esempio Rabbino Yemenita che parla del problema di Minha. Gli italiani, gli yemeniti non dicono Alenu Meshabeach a Mincha. Allora, se un italiano o uno yemenita si trova in un tempio schenazita o sefardita, sì, dove dicono Alenu Meshabeach a Mincha, sì, lo dice con il pubblico o no? Allora, il dottor Rabbino risponde che c'è questa regola di dirlo insieme al pubblico, quindi se vuoi puoi dire insieme al pubblico, ma se dici anche un salmo o qualcos'altro, l'importante è che non stai zitto e non ti occupi di altre cose.
Sì, però la mia domanda è se si può ripetere la lei.
Sì, non è che lo Shema che non si può ripetere.
Molti dicono che si può anche ripetere.
Lo Shema, la Gemara dice che non si può ripetere il verso Shema Israel uno dopo l'altro.
Mettiamo che tu fai il Shema, però ti sei reso conto che mentre stavi facendo il Shema, in quel momento non pensavi a quello che dice.
Allora, questo è un caso classico, diciamo. Vabbè, comunque è riportato nella Halakha. Sì. Allora, in questo caso non si può dire lo Shema un'altra volta subito dopo, perché la Gemara dice è come se accettassi Shter Shuyot, due potenze, perché è come se dicessi io il Signore uno e poi dici un'altra volta il Signore uno, è come se dicessi, potrebbe essere due divinità. Allora in questo caso o aspetti un po' di tempo in modo che non sia attaccato alla prima volta, oppure i Hakamim dicono che bisogna dirlo a bassa voce.
Questo è.
Mi è capitato di leggere che l'Alenu Meshabeach veniva pronunciato, recitato prima del martirio.
Sì.
Ci sono delle fonti che.
Sì. C'era un. L'avevo riportato così. Penso.
Prima del martirio da parte di Nero, un'esposizione, ma fino alla Shoah anche. cioè ci sanno che
dice. Sì, no, ma è molto antico, inizia dai Cassidy Ashkenaz, proprio dai primi Cassidim, soprattutto in Germania, da Rocker, che l'Alleanza Ebraica era visto come era collegato al Shema ed era visto come
l'affermazione di fede.
Sì, la dichiarazione di fede, quello che abbiamo detto. E quindi veniva detto, e anche veniva detto perché era proprio a causa di Alem Shabbat che c'erano stati alcuni arresti e alcune persecuzioni. Ci sono c'è un libro che è stato scritto da Rabbi Yom Tov Litzman Melauden, Sefera Mitzvah, mi sembra, che era stato scritto proprio perché c'erano stati degli arresti a causa di Alem Shabbat, perché avevano detto Evel Varik, o perché lo dicevano a bassa voce, invece la chiesa aveva chiesto che venisse detto ad alta voce in modo che potessero sentire se dicevano Evel Varik o no. Quindi c'erano stati degli arresti e anche delle uccisioni, e quindi per questo motivo Rabbi Anton Lippmann aveva scritto un libro dove difendeva le cause di Alem Shabbat e diceva che diceva che non si riferiva a Yeshua in generale, oppure diceva che era un altro Yeshua che ci sono, cioè, nella Gemara diceva che quando la Gemara parla di Yeshua si riferisce a un altro personaggio, oppure un'altra difesa era che se c'era, che in realtà poi è una difesa, ma una difesa non è vera, non è come abbiamo visto. Diceva, se diciamo che Evel Farik va contro, fa riferimento a Gesù Farik, allora perché alla fine del Nero Shabbat c'è scritto Moshav Yekaro, allora vuol dire che la chiamatria vale anche qua. Allora non possiamo dire che gli ebrei dicano Moshav Yekaro in riferimento a Gesù. Quindi se la gematria non vale il Moshav Yekaro, non vale neanche Evel Varik. Questa era una difesa che facevano alcuni rabbini dell'epoca. Comunque sì, sono state scritte anche delle poesie dei Piyutim che parlano proprio di ebrei che in punto di morte ricevono Alen Shabbat.
Allora,
se mi potresti